Cari ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Visto il perdurare della situazione legata alla chiusura da parte del Ministero della Sanità delle nostre scuole dovuta al coronavirus, problema che sicuramente ci porterà a non vederci per tutta questa settimana e poi vedremo che cosa capiterà ancora. Aspettiamo delle istruzioni ufficiali da parte del governo. Ho pensato che potrebbe essere una cosa non cattiva provare ad andare un po' avanti con i limitati mezzi, anzi, neanche poi tanto limitati, che la tecnologia di oggi ci mette a disposizione, e vi ho fatto questo file audio nel quale cercheremo un po' di riflettere sulla figura di cui avevamo iniziato a parlare in classe, ovvero Italo Svevo. E allora partiamo con due righe, ma proprio due righe veloci, o due parole, dato il mezzo, dedicate alla sua vita. Italo Svevo, forse ve lo ricorderete, nasce a Trieste. E ivi morirà nel 1928. 1861-1928 sono gli estremi biografici di questo scrittore che, per una volta tanto, è uno scrittore che non ha nessun problema economico. Anzi, è uno scrittore decisamente ricco. Inizialmente fa l'impiegato di banca, poi sposa una signorina dell'alta borghesia di Trieste, che si chiama Livia Veneziani, la quale è la figlia del proprietario della maggiore industria di vernici sottomarine del periodo in Europa. La sua vita quindi cambia, diventa ricchissimo e inizia a viaggiare, va anche in Inghilterra per lavoro, abbandonando sostanzialmente la scrittura. Ma il suo inglese, che era da perfezionare, lo sarà a contatto con un altro grande scrittore, che si chiama James Joyce. Joyce era infatti residente a Trieste e i due si conoscono in quella città, l'uno dà lezioni di inglese all'altro e poi poco alla volta entrambi approfondiscono le loro rispettive caratteristiche stilistiche, i loro modi di scrivere, si mettono, diciamo così, a paragone, si scambiano impressioni e il loro sodalizio, la loro alleanza artistica andrà avanti praticamente per tutta la loro esistenza. Svevo quindi non ha problemi di soldi. Scrive per suo diletto. La letteratura a inizio del Novecento, soprattutto per questi scrittori che hanno grossi patrimoni alle spalle, è una sorta di passatempo, ma anche una necessità. Cioè non si può stare senza scrivere, altrimenti l'anima si inaridisce, altrimenti ci si sente incapaci di vivere realmente, altrimenti ci si sente gettati fuori dal meccanismo della vita, fagocitati, mangiati, stritolati dalla volontà di fare soldi. Nulla più. Che cosa fa Svevo per reagire di fronte a questa situazione, da cui non vuole farsi stritolare? Scrive romanzi, alcuni racconti, anche e soprattutto alla fine della vita. I romanzi più importanti sono tre. Il primo si intitola Una vita, che esce nel 1892. Vi posso assicurare che se non lo conosceste non avreste nessun problema perché fu un romanzo che fu quasi non considerato durante i mesi nei quali fu presentato e uscì. Il secondo romanzo si intitola Senilità, che uscì nel 1898. Senilità vuol dire in latino vecchiaia. Ecco, questo romanzo è già più interessante, non perché il primo non lo fosse. Una vita parlava di Alfonso Nitti, che era un modesto impiegato di banca, il quale si innamora della figlia del proprietario della banca in cui lavora. E perché la ragazza, che pure è una viziatona tremenda, si innamora di lui? Ma perché lui scrive, Alfonso scrive. Quando poi sia la ragazza sia lui verificheranno che la loro capacità di scrittura è veramente banalissima, beh, lei non avrà problemi, lo lascerà e andrà a sposarsi con qualcuno di molto più in alto a livello sociale. Lui invece, considerandosi un perfetto incapace, un inetto, l'inettitudine vuol dire non essere assolutamente capaci di vivere la vita quotidiana, non avere gli strumenti per affrontarla, a quel punto Alfonso si toglierà la vita. Invece in Senilità, appunto il libro del 1898, capita un'altra cosa. Il protagonista si chiama Emilio Brentani, che ha una sorella brutta e molto malata, che si chiama Amalia. È un po' una storia di una doppia coppia, perché Emilio si innamora di Angiolina, che lui chiama familiarmente Giolona, una ragazza, se noi dovessimo usare un lessico dei nostri tempi, potremmo definire molto molto facile. Una ragazza che non ha problemi ad avere tanti fidanzati, soprattutto a farsi fare tanti regali. C'è l'ultimo membro di questa doppia coppia, che è uno scultore, un artista, che si chiama Stefano Balli. E Inizialmente la storia d'amore, che più che altro di sesso, tra Emilio Brentani e Angiolina Giolona va molto bene. Il problema è che lui non vuole impegnarsi minimamente e lei invece vuole divertirsi. Finirà male questo racconto, finirà molto male perché senilità porterà Emilio poco alla volta a eclissarsi, a uscire dalla vita di Angiolina, la quale si innamorerà ricambiata dello scultore Stefano Balli, di cui però, ahimè, era innamorata anche la sorella di Emilio, Amalia, la quale si toglierà la vita vedendo che lui non la considera affatto. E allora la nuova coppia, quella tra lo scultore Stefano e la giovane Angiolina, andrà a mettere in soffitta Emilio. Emilio, vedendo la sua incapacità a intessere una relazione sentimentale, si metterà fuori dal corso della vita. Quindi diventerà, pur essendo poco più che trentenne, anziano, senile. La senilità di Emilio vuol dire essere incapace di vivere la vita quotidiana, così come essa si propone al mondo. L'ultimo romanzo, e tra l'altro considerate che passano quasi 25 anni dalla pubblicazione dell'ultimo Senilità, con quello che poi sarà veramente l'ultimo grande romanzo di Svevo, La coscienza di Zeno, esce nel 1923. Sì, La coscienza di Zeno viene pubblicata dopo la Prima Guerra Mondiale, quando ormai Trieste è entrata a far parte del Regno d'Italia. E Svevo farà una cosa abbastanza strana all'interno di questo romanzo. Inizierà a utilizzare i criteri della psicanalisi. Lui la conosceva anche abbastanza bene, questa scienza, questa nuova scienza medica inaugurata nel 1899-1900 con il volume L'interpretazione dei sogni da Sigmund Freud. Perché? Perché il cognato di Svevo era stato in cura per diversi anni da uno psicanalista, uno dei primi allievi di Freud. La cosa strana è che questo signore venne dichiarato incurabile da parte dello psicanalista. E questo dà luogo allora a una storia che sembra essere abbastanza inverosimile. La storia è quella, come dice il titolo, di Zeno, Zeno Cosini. Anche lui un personaggio che abita e vive a Trieste. Zeno Cosini ha avuto un solo problema grave nella sua esistenza. Sostanzialmente ha avuto un padre da cui non si è mai sentito amato. Ha avuto un rapporto abbastanza conflittuale con lui. Non è mai stato in grado di capire fino a che punto l'amasse sua madre. E quindi, nel momento in cui il padre muore, muore in una maniera molto strana. Sembra che abbia avuto un ictus improvviso. Si alza per un attimo e quando sta per ricadere senza vita sul letto di morte, tocca, non si sa bene se con una carezza o con uno schiaffo, il volto di Zeno. Ecco, dopo tutta l'infanzia passata a cercare di fare quello che faceva suo padre, ad esempio a fumare, anche suo padre era un grande fumatore, Zeno, come penso abbiate letto e visto durante il file video che vi ho mandato ieri, anche lui aveva iniziato a fumare molto, molto, molto durante gli anni giovanili, per poi continuare per tutta quanta la sua esistenza. Dopo quello che succede al padre, dopo quello strano schiaffo, o forse carezza, o forse schiaffo, o forse carezza, chi lo sa, perde le staffe. Cosa voleva dirgli il padre? Che lo amava? Era una carezza? Oppure che l'ha sempre detestato, l'ha sempre ritrovato inferiore a quello che pensava che fosse, quindi uno schiaffo? Non sapendo darsi una risposta, il giovane Zeno cerca un sostituto del padre nella società triestina del periodo. Va a casa del signor Malfenti. Il signor Malfenti è un ottimo borghese di Trieste, il quale ha una sequela di figlie. Il problema per Zeno è che a lui piacciono tutte, tranne quella Augusta, che poi diverrà sua moglie. Infatti lui ci prova con tutte in fila. Una, due, tre. Il problema è che le prime due non ci stanno. Soprattutto Ada, che poi per lui diventa una sorta di icona della bellezza femminile, proprio lo disdegna. Deve ripiegare sulla più brutta, su Augusta. Per assurdo, Augusta sarà una scelta ottima, cioè i due probabilmente non si ameranno o non si amerebbero da veri amanti, ma si ameranno, questo sì, come se fossero madre con il figlio. E quindi Zeno in Augusta trova non soltanto la moglie, ma una sostituta di sua madre. Ada, la cognata, quella con cui lui aveva, ci aveva provato all'inizio, sposa invece Guido. Guido Speyer. Guido Speyer è un bellissimo ragazzo, molto appariscente, molto in gamba, molto capace a farsi notare da tutti e da tutte. Sta molto bene sulla scena di Trieste, è un ottimo violinista, insomma, è stimato come grande uomo e anche uomo d'affari. Sta di fatto che Guido, visto poi nell'intimità familiare, non è quello che appare al di fuori. E Zeno se ne accorge. Per tutti, Zeno è la persona ammalata, è quello che non sta mai bene, ha un sacco di dolori psicosomatici, quei dolori che sono causati dalla psiche, che non hanno una vera ragione organica, ma che la sua totale insicurezza gli fa venire fuori, ad esempio male alla gamba, male allo stomaco e via dicendo. E invece Guido no, Guido è un vincente. Guido, il marito di Ada, è la persona che tutti quanti vorrebbero vedere alla testa della propria famiglia. Il problema è che Zeno si rende conto che questa è soltanto una storia di facciata. Guido, nella realtà, è un incapace. Guido è uno che non ha profondità, è una persona che si fida di tutti, è una persona che mira ad apparire, non è praticamente nulla, la sua essenza è guidabile dall'esterno. Il nostro Guido fa un sacco di debiti. Gioca d'azzardo e si indebita con delle speculazioni in borsa che vanno non a buon fine. Naturalmente Guido, che è un bell'uomo, ha un sacco di amanti e ogni qualvolta la moglie lo scopre, c'è sempre una scena madre. Lui minaccia di uccidersi, lei lo perdona. A un certo punto, verso la fine del romanzo, Guido, questa volta viene scoperto non soltanto per i suoi tradimenti, ma anche per avere distrutto il patrimonio familiare della famiglia di Ada, giura e spergiura che metterà una toppa alla situazione, altrimenti si ucciderà. Naturalmente non gli crede più nessuno. E quando la moglie Ada lo trova a letto dopo aver ingerito una bella quantità di Veronal, praticamente delle pastiglie di sonnifero, non si allarma più di tanto, manda la propria serva a chiamare il medico, c'è però un temporale a Trieste che la blocca, quando arriva dal medico il dottore non è in studio, deve aspettare un po' di tempo, insomma fatto sta che quando il medico finalmente arriva a visitare Guido, Guido stavolta che aveva minacciato 10.000 volte di io mi suicido, me la faccio finita, si è veramente ucciso. A questo punto la palla passa nelle mani di Zeno. Zeno si rende conto che Guido è stato un pessimo amministratore del patrimonio familiare, ha fatto un'enormità di debiti. Come coprirli? Grazie a un collaboratore che si chiama Nilini, il nostro Zeno, lavorando per 50 ore come mai lui dice nel romanzo aveva lavorato prima, riesce a fare degli investimenti talmente spericolati da riuscire a sanare questo buco di bilancio enorme. Il problema è che però, mentre lo sta facendo, si sta consumando il funerale di Guido, a cui, per ovvi motivi, il nostro Zeno non riesce ad arrivare per tempo. Scandalo familiare, come ti sei permesso, tu che eri il cognato, di mancare a questo appuntamento, sta di fatto che il nostro Zeno non riesce a trovare una vera e propria scusa, ma la sua scusa sono i documenti contabili. Grazie alla sua assenza al funerale di Guido, lui ha coperto il buco finanziario prodotto dal cognato. A questo punto il romanzo va verso la conclusione, una conclusione un po' ironica, ma sicuramente molto amara. Tutto era iniziato a fronte dell'arrabbiatura del terapista, dello psicanalista che aveva in cura Zeno, perché il nostro Zeno si era reso conto di avere grossi problemi. Mi faccio curare, devo andare a farmi curare da uno psicanalista. Va bene. Lo psicanalista, vedendo che la terapia non ha fatto effetto, e la terapia consisteva nel descrivere, nel mettere nero su bianco quello che succedeva a Zeno, ma purtroppo questo tipo di terapia non ha fatto effetto, e quindi il paziente non si è più presentato da lui, si arrabbia e minaccia di pubblicare, cosa che non potrebbe fare assolutamente per segreto professionale, tutto ciò che ha ricevuto dal suo cliente. E il finale è un po' triste, perché non c'è nessuno di cui noi possiamo fidarci all'interno di questo romanzo. Zeno è un narratore che racconta di se stesso quello che vuole. Gli altri sembrano essere vincenti, ma sono dei perdenti, sono persone inconsistenti, che però la società considera dei grandissimi personaggi, delle grandi personalità. E lo psicanalista dovrebbe darti una mano e invece pubblica quello che dovrebbe rimanere strettamente vincolato dal segreto professionale. E che cosa rimane sulla terra? Rimane il male. Tutti stanno male. Zeno però ha capito di stare male, quindi rispetto agli altri che non sanno di stare male, lui ha una marcia in più. Gli altri non sanno di essere malati, lui sì, ha provato a curarsi, poi non ce l'ha fatta, ma almeno ha capito che aveva un problema. Gli altri no, gli altri non lo sanno nemmeno. Il libro si conclude con una sorta di profezia. Che cosa succederà oggi, quando tante persone malate possono avere a disposizione delle armi devastanti? Forse che qualcuno possa fare un buco, arrivare fino al centro della Terra, piazzare una carica esplosiva enorme e farci saltare tutti quanti in aria? La risposta è di nuovo ironica. Magari fosse così, magari la Terra esplodesse. Se la Terra esploderà, anche la malattia che la abita verrà fatta esplodere e quindi non ci sarà più. La fine dell'essere umano corrisponde con la fine della sua malattia, con la fine del suo dolore di vivere. Romanzo, come avete visto, abbastanza ironico, ma sicuramente un po' triste. Naturalmente io mi fermo qui per oggi perché ho già parlato abbastanza e vi ho fatto un file molto molto carico. Se vi fosse qualcosa che non vi è chiaro, vi invito a scrivermi e spero che ci si possa non soltanto sentire, ma vedere di persona quanto prima. Buona serata a tutti.